Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, bentornati alla nostra trasmissione Conosci la Madonna, nella Radio Buon Consiglio che porta l'Immacolata nelle vostre case. Stiamo leggendo le conferenze di San Massimiliano Maria Kolbe, edite da Casa Mariana Editrice in italiano nel 2014. Siamo alla numero 79, siamo all'inizio della Quaresima. San Massimiliano ci ricorda un po' e ci insegna a vivere bene la Quaresima. Questa omelia è stata tenuta il 25 aprile, ecco, insomma, si era vicino alla Pasqua più o meno, però lo spirito è quello della Quaresima. Lo spirito è quello della penitenza che dobbiamo intraprendere tutti per giungere al compimento del fine della Quaresima, che è l'incontro con Cristo, che è la purificazione, la santificazione. Tutti i giardinieri della terra, scrive San Massimiliano, compresi quelli di epoca Lanoff, puliscono, estirpano le erbacce, seminano i fiori e gli ortaggi. Come ho già ricordato, ecco, aveva già detto il giorno prima questa cosa qui, cioè che bisogna purificarci, dobbiamo estirpare le erbacce del giardino, così come i giardinieri lo fanno quotidianamente per curare i loro giardini. L'anima è come un giardino, ci può spuntare qualcosa di buono, qualche buon pensiero, qualche buona intenzione, però ci può spuntare anche qualcosa di perverso, di negativo, di disdicevole per se stessi e per gli altri. Quindi noi pure dobbiamo estirpare continuamente dalla nostra anima e gettare via le erbe cattive. Ci sono sempre, anche se magari non ce ne accorgiamo. Sembrano buone, invece sono cattive. Espressioni deviate della volontà di Dio. Si può peccare in eccesso e in difetto, no? Eccesso di zelo, perché il Signore non vuole uno zelo amaro, uno zelo che distrugge tutti gli altri per imporre la verità. Però non vuole anche il lassismo, no? Il quietismo, ecco, l'inazione, l'acidia, ecco perché uno si ritira in se stesso, non fa più nulla, magari scoraggiato dalle cose che vede, dalle cose che lo circondano. Quanta disperazione c'era ad Auschwitz, no? Perché lì veramente tutto invogliava a dire: ma qui non c'è più niente, no? Qui è tutto morto, ci sono dei carnefici che ci vogliono uccidere, abbiamo pochi mesi di vita e che facciamo? Non facciamo niente, ci abbandoniamo così. Stiamo inerti e vediamo quello che succede. Quello che succede, succede. Beh, questo però è una specie di lassismo, una specie di peccato, ecco, di inazione, di omissione. Perché quello che puoi fare lo fai sempre, anche se sarà poco, forse saranno cose minime, perché la situazione è quello che è, però qualcosa dobbiamo fare. Perché la nostra natura umana non può star ferma e dire: beh, basta, mi fermo, non voglio fare più niente, non voglio progredire nella virtù, non voglio lavorare per la virtù, non voglio fare il bene che mi spetta. No, ti devi impegnare. Ti devi impegnare. Ecco, qualsiasi cosa che tu trovi. Io ricordo che in un campo di concentramento, che era inglese, insomma, no? Furono internati soldati italiani in Africa e c'erano anche dei cappellani, dei frati francescani. Questi per animare il campo, che era così, di persone certamente prigioniere, quindi prive di ogni diritto, a parte quello del mangiare e del dormire, pubblicarono un giornalino con delle notizie sul campo, e anche delle strisce per divertire la gente, delle battute, dei consigli, e anche qualche riflessione spirituale, magari sul Vangelo. Vedete, il giornalino fatto tutto a mano, amanuense proprio, no? Ecco, con poche foglie, due o tre foglie, si trovarono questi fogli e si fece questo giornalino. Ogni Ogni settimana mi sembra che usciva questo giornalino solo ad uso dei prigionieri del campo. Era una cosa simpatica, veramente. Io ho visto questi giornalini fatti tutti a mano, no? I disegni fatti a mano, i titoli, no? Come se fosse un giornalino vero stampato, no? Però amanuense. Ecco l'iniziativa, la creatività dei frati, no? Che volevano tirare sul morale dei soldati prigionieri. Si poteva fare lì, si poteva fare, magari se era ad Auschwitz, in altri campi più rigidi, magari no, era, trovare la carta pure, era difficile, però in quella situazione, anche lì, dare un sorso di spiritualità, di interesse, anche di ilarità, di allegria, è una cosa molto buona. Quindi, ecco, non possiamo fermarci. Dobbiamo lavorare sempre, quanto è possibile. Ecco, lavoro destruens, cioè togliere il male, instruens, il lavoro che fa il bene, che aggiunge il bene. Perché l'agricoltore fa così: prima toglie i sassi dalla terra, toglie le erbacce, zappa, ecco, fa il lavoro più duro, è il lavoro di distruzione delle cose che ostacolano il suo orto, la sua piantagione. E poi instruens, cioè comincia a seminare, comincia a mettere bene le piantine, ad annaffiarle, a metterci magari un po' di concime, ecco, far sì che ecco, la piantina cresca dopo la fase di preparazione, no? Perché se noi dissodiamo solo il terreno, allora, togliamo l'erbaggio, però non ci mettiamo niente, questo terreno, insomma, per quanto possa essere puro, però non produce, quindi non serve assolutamente a niente. Ecco, affinché a maggio sboccino fiori profumati. Sappiamo perfettamente come, che cosa estirpare. Ogni giorno facciamo l'esame di coscienza. Quindi sappiamo perfettamente che cosa dobbiamo estirpare. Ecco, la quaresima abbiamo appena iniziato. Serve per estirpare i vizi, riflettere molto sulle virtù, riflettere molto sui peccati. Sia capitali, sia personali, sia attuali, ecco, in modo tale che li riconosciamo e li allontaniamo dalla nostra anima. Ogni giorno facciamo l'esame di coscienza particolare e serale. Ecco, i due esami di coscienza dei francescani, è la tradizione antichissima, no, dei frati. A mezzogiorno si fa l'esame particolare sul tuo vizio dominante, no? Il tuo peccato che ti, diciamo, travolge più spesso, se ci sei caduto, se hai affezione ancora adesso, se ci combatti, ecco, queste cose. E poi quello generale, tutti gli altri peccati, la sera, ecco. Alcuni frati facevano anche il capitolo delle colpe, e ogni giorno davanti al tabernacolo si riunivano e manifestavano gli uni agli altri i propri peccati. Quindi è un incentivo questo. Siccome lo devi confessare la sera, è meglio che non lo fai la mattina, perché tutti quanti poi lo sapranno. Sarà una grande vergogna per te. Ecco, era un incentivo. In fondo, le confessioni, le prime confessioni sono nate così, no? Sono nate dai monaci che facevano questo esercizio, esercizio di confessione. E una volta confessati i peccati, uno riceveva l'assoluzione dall'abate che assolveva tutti quanti. Ecco. Così è nata la confessione auricolare, poi è nata quella privata, insomma, per tutelare un po' sia il superiore, sia il confessore che il penitente, però sempre in ambito monastico, no? E poi questa prassi si è estesa a tutta la Chiesa, vedendo che dalla vita monastica era nata questa cosa che sembra molto buona, però. Ecco, favorire la confessione, no? Oggi ci si può confessare tutti i giorni, tutti i momenti che si vuole. I santi veramente erano assidui a confessionare, come Padre Pio, che si confessava anche tutti i giorni, qualche volta, qualche periodo della sua vita, perché si sentiva un peccatore e quindi desiderava questo. Lo considerava una grande grazia. Nella Chiesa antica questa cosa avveniva nel giorno di Pasqua. Poi i peccati erano sanzionati, c'erano dure penitenze. Peccati più gravi, che erano considerati tre, sostanzialmente l'omicidio, l'adulterio e E la bestemmia, ecco la bestemmia più grave di tutti, il rinnegamento di Dio, l'apostasia, no? Era facile in tempi di antico cristianesimo rinnegare la fede perché i cristiani erano minacciati, vivevano una vita incerta, molto instabile, una vita insicura, non venivano tutelati nella loro fede. La prima tutela della fede dei cristiani venne dall'editto di Massenzio. Ma insomma, fu una tolleranza, l'editto di tolleranza, poi quello di Costantino. E infine la proclamazione del cristianesimo come religione ufficiale, addirittura religione di Stato nel 380 da Teodosio, imposta a tutti, no? Come religione ufficiale. Però non, insomma, non è che quelli che non erano cristiani venivano ammazzati come invece facevano i pagani, no, venivano tollerati. Però la religione ufficiale era quella di Cristo, no? Era la religione cattolica. Al tempo di Ambrogio, fu questa svolta, Sant'Ambrogio, fu testimone di questa svolta nella Chiesa. Ecco. Allora, a quel tempo si faceva una confessione piuttosto generica, no? Invece il genere, la specie, il numero. Ecco il tempo, le condizioni, questo bisogna indicarlo, il proprio stato di vita. Ogni giorno facciamo l'esame di coscienza particolare e serale, vedendo quali erbe cattive ingombrano la nostra anima. Ce ne sono di diverse e le più evidenti sono quelle che confessiamo nel capitulum culparum, ecco il capitolo delle colpe, qui spiega, è la riunione dei membri della comunità durante la quale, dopo la pubblica confessione delle mancanze commesse personalmente da ogni religioso, il superiore ammonisce ed incoraggia i sudditi all'osservanza della disciplina religiosa. Quindi è un grande dono anche questo capitulum culparum, perché aiuta i frati ad astenersi dal peccato. Poi quelle dei nostri rapporti con Dio. Manteniamo il dovuto rispetto verso di Lui, respingiamo le distrazioni, ecco com'è importante per San Massimiliano la preghiera, la liturgia, parteciparci bene, con conoscenza di causa, con cognizione di causa, sapendo quello che si sta chiedendo al Signore, perché nei Salmi soprattutto questa preghiera della Chiesa, preghiera ufficiale, che prima era la preghiera dei pii israeliti, dei sacerdoti, 150 salmi, e come li diciamo? Li diciamo bene oppure li diciamo così, tanto perché li dobbiamo dire, oppure non li diciamo per niente, perché ormai è una preghiera passata, parlano di cose antiche, cose che forse a noi non ci riguardano più, e invece ci riguardano sempre perché sono il modo dell'anima verso Dio e la sofferenza anche per il peccato, la sofferenza per gli altri, la sofferenza per se stessi, la sofferenza per la morte. Quanti salmi parlano della morte imminente. Parlano della speranza della risurrezione anche misticamente. Non lascerai che il tuo santo veda la corruzione. E quindi sono un bel ripasso, una meditazione ardita, ardente delle cose di Dio che ci vengono proposte. Quindi il capitolo culparum è un riscontro per vedere se abbiamo fatto bene il nostro dovere. E se è necessario chiedere perdono al Signore. Quindi le relazioni con Dio, dice San Massimiliano, vanno analizzate. Ma lo preghiamo veramente il Signore, oppure facciamo finta. Stiamo davanti a Lui ma non gli parliamo, come un ospite che viene a trovarci, ma noi restiamo muti, in silenzio, indifferenti, duri verso di Lui. Beh, è il Signore. Non è uno qualsiasi. Non si tratta di farci venire il mal di testa, ma di sforzarci a mantenere il raccoglimento. Quanto più l'anima possederà la luce divina, tanto più ad ogni passo riconoscerà in se stessa le erbe cattive, cioè le imperfezioni. Ecco, non ci sono solo i peccati gravi. Ecco la seconda parte dell'esame. Ci sono i difetti veniali. Che però sono difetti che ci impediscono di amare Dio completamente, ci impediscono di immergerci in Lui. Anche questi vanno combattuti. Bene, ci fermiamo qui per la prima parte della nostra trasmissione, cari fratelli. Ave Maria. Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo la nostra trasmissione. Conosci la Madonna? Ecco, stiamo leggendo le conferenze di San Massimiliano, stiamo leggendo la conferenza 79 per capire un po' il significato della conversione, quello che dovremmo fare nella Quaresima come, ecco, primo istinto, prima intenzione, ecco, liberarci dal peccato e camminare con il Signore. Quindi, verso Dio, peccato verso Dio, soprattutto nella preghiera, respingiamo le distrazioni. Cerchiamo di fare quello che veramente è del Signore, l'opera di Dio, elevare il nostro spirito a Lui, non alle cose del mondo. Non si tratta di farsi venire il mal di testa, ma di sforzarsi a mantenere il raccoglimento. Sforzarsi con la volontà. Ci vuole l'atto della volontà, anche qui ci vuole la nostra cooperazione al bene, come quando Gesù interrogò l'Emorrois, chi mi ha toccato? E guardò intorno. Era una provocazione, una sollecitazione verso questa donna per rivolgersi, farla rivolgere di nuovo a lui, e lei umilmente, davanti a tutta la folla, venne fuori e si manifestò a Cristo. Chi mi ha toccato? Ecco, era stata lei, no? Appena ho toccato il tuo mantello, il sangue ha cominciato a smettere di fluire. Ecco, quindi ha dovuto dire, ringraziare pubblicamente il Signore che l'ha premiata per la remissione dei suoi peccati, e alla fine questo era lo scopo principale. Poi doveva crescere nella grazia. La tua fede ti ha salvato. Si è impegnato nel concentrarsi su Gesù, nonostante le altre cose, nonostante la paura, nonostante il giudizio degli altri, nonostante la vergogna per se stesso di manifestare un male così nascosto, così oscuro. E anche un po' così vergognoso perché riguardava la sfera intima della sua persona. E però ha vinto tutte queste cose, ha vinto se stessa, ha vinto queste distrazioni, questi condizionamenti della carne per manifestare la sua fede in Dio. Quanto più l'anima possederà la luce divina, scrive San Massimiliano, più ad ogni passo riconoscerà in se stessa l'erbe cattiva, cioè l'imperfezione. Ecco, quindi più ci avviciniamo a Dio, più sappiamo chi siamo, più vediamo come in uno specchio la nostra immagine deformata, la nostra immagine che non è quella giusta. Però dobbiamo impegnarci, stare davanti a Dio, pregare molto, celebrare la messa, confessarci, fare la meditazione sulla parola di Dio, oppure su un autore santo come San Massimiliano, che certamente con i suoi consigli, tutti ispirati dall'Immacolata, ci aiuta, ci conforta, ci rende anche dolce, ecco, fare il nostro esame di coscienza affidandoci completamente a Lui. Nella Sacra Scrittura si legge che il giusto cade 7 volte al giorno. Ciò vuol dire che le erbe cattive sono sradicate per tutta la vita, devono essere sradicate per tutta la vita. 7 è un numero perfetto, un numero che racchiude in sé, diciamo così, è la somma, una somma perfezione, però è simbolico, quindi per dire che è un numero grande, è un numero molto grande, un numero perfetto. Numero della divinità, i 7 angeli stanno sempre davanti al trono di Dio, i 7 arcangeli, i 7 spiriti, i 7 doni dello Spirito Santo, i 7 vizi capitali, però anche, no? Quindi nel bene e nel male c'è una perfezione. Quando si dice che il giusto pecca 7 volte al giorno, per quanto possa essere giusto, ci sono una miriade di imperfezioni che deve esaminare, che deve vincere. Ecco, che deve sradicare per tutta la vita, sempre. Eppure questo non basta, c'è anche qualcosa in più. Non basta continuamente estirpare e ripulire, bisogna anche seminare affinché i fiori sbocciano e crescano. Ma ecco, questa è la parte pars destruens, ecco, nella confessione, pars intruens, il proposito di non più peccare e di fare cose buone, anche alternative al peccato. Coltivare la virtù opposta al vizio. Coltivare ciò che non piace al demonio, una costruzione ordinata, connessa, ecco, forte, virtuosa, lontana dalla concupiscenza, lontana dagli interessi privati, lontana da un modo di vivere egoista, sfegatato, senza Dio, senza religione, senza culto, senza fede. Ecco, una vita senza senso, così. Ecco, dobbiamo saperla eliminare, dobbiamo saperci custodire, certo con l'aiuto della grazia, con l'aiuto di Dio. Non basta quindi continuamente estirpare, bisogna seminare. Alla crescita di un fiore, tra l'altro anche la crescita di un fiore allontana, no? Ecco, mantiene la terra pulita, no? Ordinata. Così la crescita nelle virtù mantiene la libertà dai vizi. Se abbiamo virtù buone, abitudini buone, nella nostra vita il vizio se ne fugge. Alla crescita, ecco, bisogna ripulire, riparare, piantare, seminare affinché i fiori sboccino e crescano. Alla crescita di un fiore sono indispensabili il sole e la rugiada. Sole, che è la grazia divina, la rugiada è il dono pure divino che ci nutre. Ora, se alla luce naturale l'aria di una stanza ci sembra molto pulita, alla luce di un raggio di sole, possiamo scorgervi un numero incalcolabile di granelli di polvere. Anche per l'anima è così. Se possiede molta luce divina, vede molto meglio la polvere che la ricopre. E per crescere spiritualmente, anch'essa deve essere riscaldata dal sole e ricevere la rugiada della grazia. Questo sole e questa rugiada non sono altro che l'Immacolata. Solamente lei, perché lei è la mediatrice di tutte le grazie. Ecco, la Madonna è associata alla grazia. Perché noi abbiamo bisogno di cose create che veicolano l'increato. Allora, il creato che veicola l'increato è proprio per natura e per definizione la Vergine Immacolata. È solo la Vergine, è l'unica creatura creata, immersa in Dio, piena di Dio e addirittura trasmettitrice di Dio, perché ce lo dà. Lo ha dato ad Elisabetta, lo Spirito Santo, ecco, riempì Elisabetta. C'è un paradigma lì, no? In quell'incontro, un paradigma teologico. La Madonna si sposta e va a trovare. Quello che va a trovare è oggetto del dono di Dio. E così funziona la salvezza eterna dell'umanità, l'Immacolata che si muove a pietà dei suoi figli, si muove a pietà delle creature di Dio, va a visitarli per portargli Gesù, per donargli la grazia soprannaturale che è racchiusa nel corpo umano mortale di Gesù, ora immortale, certo, perché vive la vita eterna, che con il suo corpo è primizia di coloro che sono morti, è primizia da un punto di vista umano, perché Dio non muore mai, ovviamente è il principio di tutto, è eterno senza tempo, genera eternamente se stesso, è sempre felice in se stesso, perché tutto ciò che poi è sparso nell'universo è emanazione di Dio, quindi ha tutta l'impronta di Dio, in Dio c'è tutto, no? Non ha bisogno di niente, di nessuno per crescere, no? Non tutti possono capirlo, perché può sembrare che Gesù sia una cosa e la Madonna un'altra, che Gesù stia a capo e la Madonna ad un'altra, e invece, ecco, la rugiada della grazia, solo e rugiada, i sacramenti, lo spirito, la grazia, le intenzioni buone, la forza di volontà per vincere il male e il peccato, vengono da Gesù per mezzo dell'Immacolata. Quindi sono due indispensabile l'uno all'altro, Gesù, Dio fatto uomo, l'Immacolata Vergine fatta Chiesa, fatta opera soprannaturale ed eterna che alberga per sempre in cielo. E quindi c'è questa corrispondenza bionivoca in cui noi ci dobbiamo inserire questo circuito d'amore tra Gesù e la Madonna, e tra la Madonna e Gesù. Ecco, noi stiamo in mezzo, ecco, come il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo sono, ecco, il segno della Trinità, sono l'espressione della Trinità in cielo e in terra, è il Padre, la grazia, ecco, la grazia di Cristo nella Madre per noi. Ecco, questo circolo deve essere chiuso. Quando sarà chiuso del tutto, il mondo può anche finire, perché ormai tutti gli eletti sono entrati a far parte della vita trinitaria. Tutto viene dal Padre attraverso il Figlio e lo Spirito. Come diciamo che Gesù, Dio, è incarnato nell'Immacolata, possiamo dire quasi la stessa cosa dello Spirito Santo. E come tutto procede dal Padre attraverso il Figlio e lo Spirito, così tutto giunge al Padre in direzione inversa. Questo mistero oltrepassa il nostro intelletto, perciò non possiamo penetrarlo fino in fondo. Non lo impariamo dai libri, ma con le ginocchia. Talvolta anche gli scrittori che si trovano nell'imbarazzo, sbagliano, distinguono Gesù dalla Madre di Dio come se fossero due cose diverse. E così perché non conoscono la Madre di Dio. Ecco, c'è una conoscenza previa della Madre di Dio che impedisce l'ignoranza anche di Cristo. Ecco, se si parla di Cristo senza Maria, si parla di qualcosa di astratto, che non c'è, no? Perché esiste nella mente dei lettori della Bibbia. Non è così che si fa la teologia. La teologia si fa in ginocchio, la teologia si fa nello Spirito Santo, ci si riceve Cristo, e poi anche con l'ausilio della Scrittura si cerca di diffondere il messaggio di Cristo. Però non viene prima la Scrittura e dopo Cristo, viene prima la parola, perché nei primi anni della Chiesa non c'erano tutte queste parole, c'era l'analfabetismo diffuso, e quindi questa evoluzione della Chiesa, anzi forse involuzione, che si è dato più visibilità ai segni che alle parole, ha comportato una grande ignoranza, no? Invece è che la Madre di Dio, che dobbiamo conoscere, chi separa la madre dal figlio dice non conosce la Vergine Maria, ma non conosce neanche la natura delle cose, perché i figli non possono stare senza la madre, su via, nei primi anni di vita, ma poi anche per tutta la vita, anche quando crescono, se ne vanno, se sono figli ordinati nella specie, ecco, dovrebbero rimanere fedeli, se no sono degeneri, ecco, sono impazziti, insomma, quindi non vanno nello stesso modo essere presi in considerazione. Ecco, quindi non preghiamo con i libri, ma con le ginocchia. Il libro è una fase successiva o anteriore alla preghiera, però ecco, deve ruotare intorno alla preghiera. Si deve prima pregare, dice San Francesco, e poi lavorare. I nostri studi sono diventati così complessi che veramente si diventa, ecco, solo degli specialisti, no? In qualche campo, anche nelle materie tecniche, no? Specializzazioni sono tante, lunghe. Ecco. E allora uno pensa di stare nel suo mondo chiuso così, ecco, senza pensare mai a Dio. Ma ecco, ci ricorda San Massimiliano, ci ricordano tutti i santi che Dio c'è sempre, no? È uno status su cui tutto si innesta, e quindi cerchiamo sempre di fare la sua volontà. Ci fermiamo qui, cari fratelli, per la nostra seconda puntata, la seconda parte della trasmissione. Riprendiamo tra poco. Ave Maria.
Fit morta Christi Maria, Spiritu.
Ave Maria, cari fratelli di Radio Buon Consiglio, riprendiamo e concludiamo la nostra trasmissione Conosci la Madonna sul itinerario quaresimale che vogliamo percorrere insieme a San Massimiliano, l'Immacolata, per offrire a Dio il sacrificio di una quaresima santa, improntata al distacco dal peccato, alla coscienza di noi stessi, al desiderio, ecco, di servire soprattutto il Signore. Tutto proviene dal Padre attraverso il Figlio e lo Spirito Santo. Come diciamo che Gesù è Dio incarnato nell'Immacolata, possiamo dire che quasi la stessa cosa è dello Spirito Santo. Gesù è Dio incarnato nell'Immacolata. Lo Spirito Santo è Dio incarnato nell'Immacolata. Anche lo Spirito che oggi agisce nella Chiesa ci viene per mezzo di Maria, ci viene per mezzo dell'Immacolata. E questa è la prodigiosa intuizione di San Massimiliano. Sembra che lo Spirito venga chissà da dove, ecco, che Gesù lo dice, in fondo non sai da dove viene né dove va, però è venuto tutto insieme per mezzo di Maria quando Gesù si è fatto uomo. Questo è un dato storico, un dato di fatto, e le prove sono state evidenti. Elisabetta è una prova che appena il saluto di Maria giunge a qualcuno, giunge lo Spirito Santo. Giunge lo Spirito Santo, lo Spirito Santo riempì Elisabetta, lo Spirito Santo riempì l'anima di Giovanni Battista per il semplice saluto di Maria. E quindi da questo dobbiamo comprendere come sia necessaria la Madonna per la nostra purificazione, per la nostra sanazione, per la nostra crescita in grazia e per il nostro ingresso nel regno dei cieli. Ecco. Come Dio, Gesù, si è incarnato nella Madonna, così possiamo dire lo stesso dello Spirito Santo. La Madonna è lo Spirito Santo incarnato, anzi forse più lo Spirito che Gesù, perché Gesù a un certo punto si è separato da Maria. Lo Spirito non si separa mai da Maria, cioè si è separato fisicamente, perché Gesù è nato, anche se è sempre stato poi nel suo cuore, nella sua mente, nella sua anima, però fisicamente Gesù, almeno nella storia, almeno umanamente, si è separato da Maria. Lo Spirito no, non si può separare, quindi genera anche lei lo Spirito, ancora oggi, ecco, per la nostra salvezza. Questo mistero oltrepassa il nostro intelletto e perciò non possiamo penetrarlo fino in fondo, scrive San Massimiliano. Certo, se mettiamo a voler fare dei calcoli razionali non ci arriviamo, se dobbiamo usare pesi e misure che possono sempre razionali, sono presunzioni e convenzioni queste, no, dell'uomo, anche se c'è un riscontro, poi certo una realtà fisica e chimica, no? Però la realtà non è solo quella, perché la mente che ha creato quella è come dire che un artista è il suo quadro. Ma l'artista non è il suo quadro, in mente c'ha tanti altri quadri, c'ha tante altre cose da fare, no? Ha prodotto certo quel quadro, ma non si identifica con lui. Così gli studiosi di chimica, di fisica, di biologia vedono la realtà, il libro aperto della realtà, con le loro caratteristiche, però non possono dire che si risolve solo a quello. La realtà è più grande, come per l'artista, è più grande la sua persona, la sua mente creatrice, che l'opera, singola opera d'arte che abbia fatto. Ecco. Talvolta anche gli scrittori si trovano in imbarazzo, sbagliano, distinguono Gesù dalla madre di Dio come se fossero due cose diverse. È così perché non conoscono la madre di Dio. Ecco, conoscere la madre di Dio è proprio il segno della salvezza. La Chiesa arrivò a questo dogma e da allora si ebbe la grande diffusione del cristianesimo, non solo tra, ecco, le popolazioni del bacino mediterraneo, ma anche della Nord Europa, dell'Oriente, ecco, della Persia. Ci furono queste grandi missioni e il Signore arrivò dappertutto, proprio in grazia, ecco, del riconoscimento della sua maternità divina. L'espressione madre di Dio consta sempre di due parole, madre e Dio, per cui per comprendere chi è lei si dovrebbe comprendere Dio, ma questo è impossibile al nostro intelletto umano. Noi sappiamo perfettamente che il termine di tutti i nostri atti di culto è Dio. Allo stesso modo, anche la devozione all'Immacolata è un mezzo per giungere a questo fine. Gesù lo dobbiamo cercare attraverso lei e in lei, non in un altro luogo, è assoluto. E San Massimiliano, come assoluto, è stato in tante sue espressioni, veramente, no? Si può cercare solo nell'Immacolato, ecco, la pienezza di Gesù. Se no abbiamo palle di segni, poi non ci convincono, invece ecco, la Madonna ci convince dall'interno. Ecco, conoscere lei, affidarsi a lei, significa avere la strada privilegiata verso il Signore. Affinché nell'anima sboccino i fiori, scrive San Massimiliano, è necessario che siano riscaldati dalla luce dell'Immacolata. Come il bambino comprende che stando vicino alla mamma crescerà e sente istintivamente che succhiando il latte nel suo seno vivrà, così l'anima sa che non crescerà se non vicino alla madre di Dio. Ecco, per convertire i più grandi peccatori, no? Bisognerebbe fare l'esempio della madre, come fa qui San Massimiliano, ecco, la quale, ecco, diciamo, nutre, ecco, continuamente il bambino, sicché il bambino sente istintivamente che la mamma è la sua protezione, che la mamma è il suo aiuto, che la mamma è il suo conforto, che la mamma lo può ascoltare, no? E quindi lo può far crescere nella riflessione, nella maturazione umana e nell'amore divino. In pratica lo sentiamo anche noi, scrive San Massimiliano, che quando il nostro rapporto con lei si raffredda, scadiamo spiritualmente. Ecco, è una sua esperienza, quella di San Massimiliano, quella di tanti cristiani. Più ci si allontana da Maria, più non si ha forza di vivere con fede cristianesima. E la bella frase di Sant'Alfonso nelle Glorie di Maria, no? Quando un seminarista si lamentava perché chiedeva alla Madonna cose forse impossibili che non poteva dargli. E allora lui disse: mostrate esse matem a Madonna, ripetendo le parole dell'Ave Maristella. Sente una voce che gli parla dentro, ancora nella coscienza, mostra te, figlio, mostra di figlio se vuoi che io sia amato. Ecco, quindi devoto, umile, obbediente, ricercatore di Dio, fedele alla Madonna, fedele al Rosario, fedele alla devozione che bisogna avere verso la Madre di Dio. Come il bambino quindi comprende che stando vicino alla mamma crescerà e sente istintivamente che succhiando il latte dal suo seno vivrà, non lo sa questo, no? Però lo fa lo stesso, sono gesti complessi, prendere il latte, decidere, piangere, avvicinarsi, no? Ecco. E in pratica lo sentiamo anche noi quando il nostro rapporto con lei si raffredda. Scadiamo spiritualmente. Anche Satana lo sa perfettamente. E cerca in ogni modo di allontanarci dalla devozione a Maria. Quindi questa Quaresima deve essere fatta all'insegna della devozione mariana, deve essere fatta con i rosari convinti, con la consacrazione a Maria convinta, col vedere nel prossimo sempre Maria convinti. Ci devono derubare, tanto che cosa rubano qui, però ecco, se dovessero ecco, infrangere. Ecco la guida domestica, familiare, di chi ce l'ha, no? Le sue sciocchezze, insomma, penso che sarebbe bene anche difendersi come è giusto. Anche questa è un'azione per l'Immacolata, essere attivi per conto dell'Immacolata. E la Madonna guarderà come una buona mamma gli sforzi dei suoi piccini, dei suoi bambini, che siamo noi, che non riusciamo a fare cose grandi. Almeno qualcosa potremo sempre fare per la Madonna. Anche Satana quindi sa perfettamente e cerca in tutti i modi di allontanarci dalla devozione alla Madonna di Dio, spingendoci per esempio ad altre devozioni santissime, sì, ma, no, ma che non si rivolgono a lei. Non si rivolgono a lei. È più, consideriamoci perciò illimitatamente dell'Immacolata, scrive in questa chiosa San Massimiliano. Non potete venire meno. E ne potete mettere limiti allo spirito dell'amore. Bene, cari fratelli, ecco, affidiamoci e consacriamoci all'Immacolata, questa è la volontà di Dio, in maniera illimitata, totale. Non poniamo limiti all'amore verso di lei, scrive San Massimiliano, che si avverrà ciò che è scritto nella Sacra Scrittura. Essa ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno. Il demonio può solamente porci insidie, ma il risultato finirà male e finirà a favore della Immacolata. Ella ti schiaccerà. Ecco quindi sunto di questa lezione di Massimiliano, anzi una vera e propria omelia tenuta in chiesa il giorno del 25 di marzo, no? Ecco. Cercare di estirpare le stirpe e le stirpe cattive, le erbe cattive dei nostri peccati, sin dalla radice, perché il giusto pecca 7 volte al giorno, quindi noi almeno 7 volte dobbiamo ricercare in che cosa abbiamo mancato contro il Signore. Poi, ecco, tutte le altre virtù, prudenza, giustizia, costanza e temperanza, ma soprattutto una, ecco, che le racchiude tutte, è la più grande di tutte, la Vergine Maria Immacolata. La Vergine Maria Immacolata, che sa, ecco che appunto la nostra vita è in un disordine, ecco, grande, e dobbiamo riparare, perché ovviamente è questo il sacrificio che Dio ha fatto per noi e che ha voluto che noi ricevessimo per la nostra salvezza. Allora, dopo questa sintesi, insomma, no? Ecco, che include l'Immacolata. Ecco, auguriamoci buona Quaresima gli uni agli altri, facciamo segni di penitenza, soprattutto ispirati dalla Madonna, soprattutto con la Madonna, soprattutto per la Madonna. E allora, ecco, il nostro digiuno, la nostra preghiera, la nostra elemosina, carità fraterna, ecco, la nostra via spirituale a Dio sarà confortata, ecco, saranno grandi grazie per noi in questa Santa Quaresima. Ave Maria, cari fratelli, direi di buon consiglio.